Nel lavoro che facciamo oggi c'è la nostra visione di domani. Per questo abbiamo progettato Ford e-Transit. Il suo lavoro è rendere il tuo sempre più sostenibile e produttivo. Con e-Transit hai tre prese di bordo da 2,3 kW per alimentare i tuoi utensili e trasformare ogni luogo in un luogo di lavoro, grazie al Pro Power Onboard. Con la versione 100% elettrica del van più venduto al mondo, il futuro è già presente. Approfitta degli incentivi statali per averlo. Nel lavoro che facciamo oggi c'è la nostra visione di domani. Per questo abbiamo progettato Ford e-Transit. Con la versione 100% elettrica del van più venduto al mondo, guidi a zero emissioni e riduci i costi di gestione.
Beppe Bergomi, ciao Beppe, ben trovato.
Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao a te.
Ciao,
ciao
te,
Beppe.
Ciao.
E allora Beppe, non possiamo non andare a fare con te una disamina di quello che poi è il mercato dell'Inter. Partiamo prima dall'assunto di quello che poi è il mercato che si è conclamato con gli arrivi di Onana, Mkhitaryan, Aslani, Bellanova e il ritorno clamoroso di Lukaku. Anche a te chiedo di affrescare un po' questa campagna acquisti che al momento è solo in entrata e presto però vedrà anche le uscite.
Ma guarda, a me sembra che stiano facendo ancora le cose per bene, perché Aslani lo conosco facendo io tanto settore giovanile,
sì.
Quindi so che è un giocatore che è un naturale sostituto di Brozovic, ma lo puoi lasciare tranquillamente in panchina, ma quando lo chiami questo ragazzo è pronto, ti dico la verità, perché poi non soffre secondo me la personalità di San Siro, cioè, quindi è un acquisto intelligente. Lukaku, io con me sfondi una porta aperta su Lukaku, un giocatore che per il nostro campionato è perfetto per fisicità, perché ti dà profondità. Poi lo considero un leader emotivo, che i due anni che ha fatto all'Inter ha coinvolto tutti quanti, quindi è perfetto. Noi andremo a perdere qualcosa sui giocatori esterni, perché Perisic non lo sostituisci bene, però dobbiamo guadagnare da qualche altra parte, e per ora l'abbiamo guadagnato sia a centrocampo con Mkhitaryan, ma soprattutto davanti con Lukaku.
E tra l'altro è questo che ovviamente non può non colpire, no? Il ritorno di Lukaku credo che sia un fatto inedito,
certo.
Anche per il modo in cui è avvenuto tutto questo. E tu che idea ti sei fatto per il modo in cui è andato via, con quella letterina, sono tifoso del Chelsea, cioè, ho sempre seguito, è un sogno che si realizza, poi 4 mesi dopo la dichiarazione su Sky che è arrivata, che abbiamo visto tutti quanti, poi ancora ha mantenuto la promessa di fare di tutto per tornare ed è tornato in 11 mesi, anzi meno, è avvenuto qualcosa che è davvero inedito. Tu come la giudichi questa vicenda nel contesto?
Ma no, guarda, io sono pro Lukaku, sono positivo, nel senso che quella faccenda dell'anno scorso andava bene a tutte e due, ricordiamoci e contiamo a ricordarci che le difficoltà che ha questa società, no? Che anche quest'anno deve fare attivo, e l'anno scorso insomma quell'offerta di Lukaku irrifiutabile, e il ragazzo, quelle dichiarazioni, dobbiamo sempre capire che sono ragazzi, e quindi io ho negli occhi i 2 anni che ha fatto con noi, ecco, quindi, e se lui torna con quella voglia, con quella determinazione, con quella fame, è un acquisto perfetto, e il tifoso poi se lo fa andare bene, ne sono convinto, io non ho nessun dubbio su Lukaku.
Peraltro
una cosa volevo chiederti, Beppe. Senti, ma tu, no, da difensore, a parte, poi volevo leggerti una domanda che ti fa un nostro amico da casa. Ma secondo te perché Lukaku in Gran Bretagna comunque fa un po' più fatica, in Inghilterra fa un po' più fatica, è vero che ha fatto bene con l'Everton e ha fatto bene anche con West Bromwich, però ha stentato un po' con lo United, ha stentato un po' col Chelsea, è come quando, non so, veste delle maglie importanti e fa un po' fatica, lo impiegano male? C'è un modo di stare in campo diverso?
È un calcio diverso, ricordate, avete l'esempio di Lukaku, ma io porto quello di Ibrahimovic, che nel nostro calcio ancora adesso a 41 anni ci sta bene e la faceva fatica. C'è un ritmo diverso, c'è una fisicità diversa, che i difensori quando vai in Inghilterra non soffrono la fisicità, proprio parlo di gente di 1,90, invece da noi questa fisicità conta tantissimo, perché i nostri difensori vanno in difficoltà, e quindi è proprio un ritmo, una cultura diversa, un calcio diverso. Quindi ci sono determinati giocatori che la fanno più fatica rispetto ad altri. Se tornano invece in Italia continuano a far bene.
Senti, invece io ti voglio... C'è un articolo tanto bellissimo che oggi è uscito sull'Interista.
Non ci credo.
Allora, ah sì, l'ho scritto io, vabbè, a parte questo. Credo. Però al di là di questo... vabbè,
non ci credo.
Però...
La follia.
Senti, no, beh, al di là di questa della battuta. Però Skriniar è un tema che a me appassiona molto, perché è il sicuro uscente dell'Inter e di fatto portato anche quest'anno su quello che poi è una sorta di... altare del sacrificio, e allora è il secondo anno che l'Inter deve sacrificare per avere un bilancio attivo. Io però mi sono chiesto tante volte che calcio sarebbe se Totti fosse andato via dalla Roma dopo 4 anni, Del Piero dalla Juve dopo 5, Zanetti o te dopo 3 o 4 e così via, e Baresi alla Milan. Cioè, a questo punto non cambia un po' la natura del rapporto tra tifoseria in generale e la squadra del cuore e in generale il calcio tutto, se non esistono più, non dico le bandiere, ma almeno un minimo simbolo, se si continuano a vendere i simboli? Una volta Lukaku, Hakimi...
Bravo, questo è il vero tema, è il vero è la domanda giusta, perché ci sono determinati giocatori che io dico che hanno lo scudetto dell'Inter tatuato sul cuore, e nel senso i Skriniar, i Bastoni, i Barella, i Lautaro, è tutta gente che tu non dovresti mai vendere, perché è gente che crea identità. Tu hai bisogno di creare identità, far capire a chi arriva all'Inter cosa vuol dire indossare quella maglia. Chi meglio di questi giocatori? Assolutamente non sarebbero mai da toccare, perché la cosa importante è che gli interisti devono capire che l'Inter deve rimanere protagonista, fare questi 3 anni che abbiamo fatto, dove hai fatto una finale di Europa League, dove hai vinto uno scudetto, dove hai vinto 2 coppe, sei arrivato secondo proprio all'ultima giornata, e quindi deve dare continuità, ma per 10-15 anni deve rimanere ai vertici, e questi giocatori sono quelli che poi determinano questa forte identità che tu devi avere sul campo, in società. E mi fermo qui, non venderei mai nessuno, poi dopo ci sono altre problematiche che magari vai a toccare determinati giocatori, ma non sarebbero mai da toccare.
Beppe, l'altra questione è legata...
riallaccio a questa cosa, Beppe. E sì. Bremer può essere il vero sostituto? Secondo te hanno due ruoli diversi?
Beh, c'è Milenkovic.
Milenkovic, voglio dire, ma Bremer, perché io sento di Bremer, tu che l'hai visto più di una volta, lo trovi all'altezza di Skriniar come fisicità, come modo di stare in campo?
Sì, la fisicità è anche più veloce di Skriniar, ma un ruolo diverso. Cioè, Skriniar da centrale l'hai portato a fare il braccetto di destra e l'ha fatto bene, spingendo, facendosi vedere. Certo, non è Bastoni nell'uscita palla al piede, ognuno ha la propria qualità, ma la stava interpretando alla grande. Ma la cosa bella di Skriniar è fisicità, attenzione, non lo salti mai, ma ormai era interista dentro, hai capito? Questa è la cosa importante. Bremer è un difensore centrale, una difesa 3 è perfetto. Con lui puoi alzare anche la linea difensiva, essere più aggressivo, perché una palla in profondità lui ci arriva, mentre la nostra linea era forte ma non veloce, e quindi sarebbe un acquisto perfetto, ma non per sostituire Skriniar, ma piuttosto per stare centrale nei tre.
Ma scusami, la questione è che l'Inter ha dei marcatori in questo momento, cioè se l'Inter ha Bremer, supponiamo che abbia Bremer con Milenkovic, Bastoni e con Onana, a tuo modo di dire cambia un po' l'impostazione di palla bassa che l'Inter aveva con Bastoni, Skriniar, De Frey e Andanovic? Perché è una bella differenza.
Cambia qualcosa, poi vabbè, Bastoni ti rimane e quindi l'uscita a sinistra non c'è nessun problema, anche se poi non hai Perisic da quella parte. E io ho chiesto ai miei amici che fanno gli osservatori all'Inter, detto, ma in Europa non c'è, mi ha detto, un giocatore così non c'è, perché a parte che in Europa ci sono poche squadre che giocano 3-5-2, quindi andare a trovare giocatori che vanno tutta fascia o sono dei terzini, come abbiamo preso Bellanova, se no sono altri giocatori più offensivi che non fanno tutta fascia, quindi da lì perdi qualcosa. Però in impostazione, insomma, io penso che Bremer rispetto anche a De Vrij cambia poco. Sulla destra, certo, Milenkovic è più un difensore centrale che un braccetto di destra, ma è un ragazzo, sottolineo questo, intelligente. L'ho conosciuto una volta a Firenze, lui era squalificato contro l'Inter, è venuto a salutarmi e mi ha fatto una bella impressione, ti dico la verità. Poi, mi piace anche come giocatore, ecco. Sembra un ragazzo serio,
che è la cosa più importante per noi, ovviamente.
Sì, certo, ma è un buon giocatore, ragazzi,
non c'è dubbio. Io ti chiedo anche questo: Inzaghi è stato rinnovato fino al 2024, è un allenatore che l'anno scorso ha fatto molto bene nel gioco, ma c'è la sensazione che al primo anno di Inter abbia peccato qualcosa in inesperienza e magari abbia perso qualcosa di troppo nel periodo di febbraio e marzo. Se vogliamo giudicare bene Inzaghi, è questo l'anno in cui si potrà vedere meglio il suo valore?
Massimo, Simone ha, ci ha fatto vedere, ha sorpreso anche me, ti dico la verità, perché come ha giocato l'Inter novembre-dicembre, impressionante, ti dico la verità. Io continuo a pensare, non è una scusa, un alibi, che il calendario asimmetrico ci ha danneggiato. Abbiamo avuto troppe partite una dietro l'altra con squadre importanti, più la Supercoppa, la Coppa Italia, dove le rotazioni sono state al minimo e poi abbiamo avuto un calo. Quindi continuo a pensare bene di Simone, anch'io lo aspetto quest'anno. Ecco, certo, magari nel periodo di assenza di Brozovic, magari tutti si aspettavano qualcosa di diverso. Lui mi ha detto, Beppe, noi eravamo impostati per 3-5-2, non ho voluto cambiare, per non andare a stravolgere. E magari forse un guizzo in quel momento magari ci poteva anche stare, però non ho niente da dire sulla gestione di Simone Inzaghi.
Se dovesse arrivare Dybala, non so se tu Dybala lo consideri un giocatore determinante per questa nuova Inter o un giocatore che sarebbe una ciliegina, sono due cose diverse. Prima domanda. La seconda in allegato è un Inter che con Dybala, a tuo modo di vedere, continuerebbe a giocare 3-5-2 alternando Lukaku e Lautaro, o è un Inter che dovrebbe o potrebbe provare a cambiare modulo passando per esempio al 3-4-1-2?
Non voglio togliere la fantasia ai tifosi, io sono uno abbastanza concreto. Pensare di giocare con Dybala più Lautaro e Lukaku e devi mettere due mediani, ma questa squadra non ha due mediani, sono tutti giocatori costruiti per giocare con un centrocampo a tre, perché Barella è un incursore, perché Mkhitaryan, perché Çalhanoğlu, perché lo stesso Brozovic che è fondamentale, ma deve avere secondo me due mezzali ai lati. Non lo so, è difficile, poi ci sono determinate partite che lo puoi fare, però poi ci sono le partite importanti e pensare di presentarci con tutte e tre mi risulta un po' difficile. Però, ripeto, questo dal di fuori, però capisco anche che la fantasia del tifoso, vedere tutti e tre i giocatori e avere l'opportunità di prendere un Dybala a zero, insomma, sarebbe anche importante.
Non c'è dubbio, è chiaro che poi è interessante capire gli equilibri, posto che ci sono delle tematiche. Due tematiche che secondo me sono importanti e non vanno sottovalutate sono che Gosens l'anno scorso non ha mai giocato più di 45-50 minuti. E viene a mancare Perisic, che è il giocatore trascinante dell'Inter l'anno scorso.
Esatto.
E il secondo è che io devo dire, non sono io l'unico che l'ha notato, ma Barella l'anno scorso è stato assolutamente meno determinante,
meno brillante, molto stanco.
Ma già dagli europei, dagli europei in avanti, ha avuto un momento anche buono di un mese, ma è tutta la stagione che ho visto un Barella meno Barella, e francamente non so a cosa attribuirlo, perché una stanchezza che dura un anno mi sembra troppo.
No, è vero, però calcolo che hanno giocato tanto questi ragazzi, anche in poco tempo. Guarda, ti dico questa cosa, che mi ha detto Gasperini, perché mi faceva un'analisi anche dell'Atalanta, fa questi ragazzi. Hanno giocato, lui aveva una statistica, non so di quanti minuti, quante partite consecutive in poco tempo, quindi ci sta, però Barella è un giocatore, come ti ho detto prima, fondamentale per l'Inter, quindi continuo a ritenerlo un punto di riferimento per questa squadra e vedrai che tornerà ai suoi livelli, ne sono convinto. E poi Gosens, ecco, l'unica cosa è che i tifosi dell'Inter non devono pensare che Gosens sia Perisic, Gosens è un difensore che fa bene quella fascia, che ci farà dei gol perché arriva a chiudere sul secondo palo come faceva l'Atalanta, ma non è di vedere Perisic che ti fa gol stop di destro, il tiro di sinistro in finale di Coppa Italia, ecco, non è quel tipo di giocatore, perché tante volte creiamo delle aspettative su alcune situazioni. È un ottimo giocatore, ma non sarà mai Perisic. Ecco, Perisic non lo andiamo a sostituire, ecco, come qualità di gioco.
Quindi ti aspetti un Inter che giocherà diversamente l'anno prossimo?
Sì, in maniera, può, se arriva Dybala può alternare più sistemi di gioco, anche se lo ritengo abbastanza complicato con i centrocampisti che abbiamo. Però la cosa fondamentale era, che secondo me quest'anno è mancata, per poter, che non siamo arrivati a vincere, perché noi per vincere le partite dovevamo giocare sempre bene e sprecavamo tante energie fisiche, direi la squadra calava un po' nel secondo tempo, hai capito? Con Lukaku puoi pensare anche di abbassarti un attimino, come abbiamo fatto 2 anni fa, di giocare anche una volta in vantaggio, di dare anche questa profondità che l'anno scorso i Dzeko, il Lautaro, i Sanchez, i Correa, tutta gente brava, non gli posso dire niente, ma che veniva incontro alle gare il gioco, ma la profondità la dovevi prendere con gli esterni. Quest'anno con Lukaku la puoi prendere ancora.
Allora, stiamo per salutare, però c'è una domanda per l'ascoltatore.
Era molto carina perché tornava un po' al mondiale dell'82 e ti chiedeva che cosa ti è rimasto dentro, perché quando andavi lì, lui dice, quando scendeva in campo io mi ricordo questa faccia cattiva e concentrata. Che cos'è che ti è rimasto di quella storia?
Guarda ragazzi, sono 40 anni dal mondiale, fino al 28 di maggio saremo in giro a presentare, a fare, abbiamo fatto 4 docufilm sia su Berzò, sul mondiale, sulla partita d'Italia-Brasile. Ma cosa mi è rimasto? Cioè, i baffi prima di tutto non li ho fatti crescere per farmi vedere più cattivo, concentrato, no? C'era mio fratello che li aveva, e solo per quello. E è una vittoria bellissima di un gruppo fantastico che ancora oggi, a distanza di 40 anni, si vuole bene, ecco, questo tutto, perché quelli erano grandi giocatori e grandi uomini che mi hanno accettato nel loro gruppo, con un maestro come Enzo Berzotti, che per me è stato come un papà.
Molto bene, allora.
Grazie Beppe.
Non ti ho chiesto di Bellanova,
Ti piace? Lo trovi buono?
Sì, no, allora, Bellanova è un giocatore che io conosco dal settore giovanile, lui arriva dal Milan, un ragazzo del 2000, poi è andato anche in Francia a giocare. Ti dico la verità, quest'anno mi ha sorpreso, ha fatto un ottimo campionato, forse a Cagliari l'unica nota positiva di quella squadra, ecco, a corsa. Ha una buona tecnica, perché gli esterni devono avere anche un po' buona tecnica per uscire in palleggio. E quindi secondo me in questo momento può essere sicuramente un buon acquisto, visto anche i prezzi che magari altre squadre, vedi Udoge all'Udinese, che secondo me è un ottimo talento, chiedono, ecco, quindi puoi fare anche determinate operazioni in base a quello che ti puoi permettere. Un buon acquisto.
Grazie a Beppe Berboli con noi, grazie, Azzurra. Beppe. Grazie a te, ciao, presto.
A presto.
Nel lavoro che facciamo oggi c'è la nostra visione di domani. Per questo abbiamo progettato Ford e-Transit. Il suo lavoro è rendere il tuo sempre più sostenibile e produttivo. Con e-Transit hai 3 prese di bordo da 2,3 kW per alimentare i tuoi utensili e trasformare ogni luogo in un luogo di lavoro, grazie al Pro Power on Board. Con la versione 100% elettrica del van più venduto al mondo, il futuro è già presente. Approfitta degli incentivi statali per averlo. Nel lavoro che facciamo oggi c'è la nostra visione di domani. Per questo abbiamo progettato Ford e-Transit. Il suo lavoro è rendere il tuo sempre più sostenibile e produttivo. Con e-Transit guidi a zero emissioni e ti basta una ricarica notturna per affrontare l'intera giornata di lavoro, riducendo così i costi di gestione. Con la versione 100% elettrica del van più venduto al mondo, il futuro è già presente. Approfitta degli incentivi statali per averlo.